lunedì 8 di aprile, ore 16:31. Un buon pomeriggio ascoltatori, un buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate. Come sempre nel pomeriggio di Radio Popolare io sono Giulia Strippoli a farvi compagnia fino alle ore 17:30. Convieni con me. Lo spazio che, lo sapete, si compone anche delle vostre voci, delle vostre segnalazioni che potete fare a partire da ora allo 02 33 001 001, in onda, in diretta, con la vostra viva voce, oppure via SMS, WhatsApp, Telegram al 331 62 14 013. C'è anche un indirizzo email al quale potete scrivere, che è diretta@popolarenetwork.it. Io tuttavia, però, lo sapete, preferisco sempre sentirvi, parlarvi, vorrei mi raccontaste soprattutto che cosa tutte quelle iniziative delle quali vi state occupando, che state preparando in avvicinamento all'anniversario dell'80esimo della liberazione, il 25 aprile, per cui stiamo in qualche modo un po' declinando i vari contenuti, le varie parti delle trasmissioni in ottica, appunto, in chiave 25 aprile. Oggi all'interno di Vieni con me, una delle cose, sicuramente dei progetti che abbiamo avviato, è relativo al racconto della toponomastica femminile, in particolar modo la toponomastica femminile resistente. Insomma, vi sarà capitato di girare per la città, per Milano, anche per, non so, Brescia, Como, Cremona, Pavia, eppure anche qualora ci ascoltaste da ovunque voi siate, vi sarà capitato di alzare gli occhi e leggere una via intitolata, oppure anzi, ancora meglio, di leggere di una via, di una donna, intitolata ad una donna, e poi magari scoprire quella donna fosse proprio una partigiana, un antifascista, una staffetta. Ecco, e allora quello che mi piacerebbe mi raccontaste oggi in onda è proprio questo: vi è mai capitato, oppure ne avete intorno a voi, ci sono magari delle targhe, delle panchine, dei luoghi intitolati a delle donne che hanno fatto parte della resistenza? Se sì, chiamatemi 02 33 001 001, ve l'ho già detto. Come sempre, ovviamente, parto io nel racconto di giornata. Oggi partiamo con quelle che sono state le madri della Costituzione. Si parla sempre soprattutto dei padri della Costituzione e delle 21 madri costituenti. Ci racconta Sara Marsico, tra pochissimo parte il progetto Toponomastica Femminile, e poi a seguire sempre racconti legati alla resistenza, l'autrice Yara Meloni, che tra l'altro domani sarà anche con voi in auditorium, motivo per il quale vi ricordiamo anche l'appuntamento e l'invito a venire qui in Via Ollearo. Intanto, come sempre, musica oggi parte con la nostra playlist Ste.
Quando fai male e sento la voglia che sale sale, un equilibrio dolce come il miele, ma rovente com'è questo sole, rende suona ma viene lasciata, è bottega non dorme chiano. Tesserato pure che stanno, ma sapere che non te ne vado, non sa canto l'amore che lacrima, non mi importa se torni a fuochi ci potremmo insieme. Dico che l'ultima volta ero per un dio vero, ma non voglio litigare, quindi lascio stare. Non mancazzi più, non ti dico più, a me fa male. Non mancazzi più, no, non mancazzi più. Non si accatta l'amore della brama, non mi importa se torni e fuochi anche. Non si accatta l'amore della brama, non è vero se torni e poi mi piangi per me. Sai con gli occhi ci sapevi fare, perché ti ho creduto quando mi volevi dedicare una vita sana a te. La vita sana con te. Tengo gli occhi che si è fatto male, perché ci ho creduto a chi ci ha dedicato. Che sta non te non niente amore. No, te non niente amore. Non si accatta l'amore che... Non mi importa se torni a fuoco. Non si accatta l'amore che... Non è vero se torni.
Ore 16 e 38 minuti su Radio Popolare. Benvenuta Sara Marsico, autrice, parte del progetto Toponomastica Femminile, che con estremo piacere stiamo seguendo ormai in maniera continuativa e settimanale in avvicinamento al 25 aprile. Ciao, benvenuta Sara.
Grazie, buongiorno a tutte e tutti.
Ciao.
Oggi vorrei parlarvi delle 21 madri costituenti, giusto?
Eh sì, direi che siamo partiti con un primo racconto dedicato ad una intitolazione molto particolare, quella di uno stadio alle sorelle Boccalini. Tra l'altro colgo anche l'occasione per invitare chi ci sta ascoltando magari ad andare a recuperare quella prima puntata di lunedì scorso, il 31 di marzo, e la trovate in podcast sul nostro sito Radio Popolare, come sarà anche quella di oggi, così in modo che qualora, non so, stesse scendendo adesso di fretta dalla macchina e non potete seguire, calmi tutti che potete recuperarla. Però ecco Sara, sì, oggi raccontiamo un po' delle madri della Costituzione, visto anche che si parla sempre dei padri della Costituzione,
certo.
Ma noi sappiamo che ci sono ben 21 donne che hanno reso la nostra Costituzione possibile. Allora io mi taccio e prego, perché c'è tanto da dire soprattutto.
Sì, c'è tanto da dire. Infatti, perché a ciascuna di loro, ma anche a tutte loro, dovrebbero intitolare strade, piazze, giardini, piste ciclopedonali, scuole e tanto altro, perché su queste 21 donne alla Costituente è sceso un oblio ingiustificato, appunto a partire dal linguaggio, no? Che ha sempre indicato i padri costituenti, ingenerando in molte persone l'errata credenza che alla Costituente ci fossero solo uomini. Ma non nego che io stessa alle scuole superiori, anche alla facoltà di giurisprudenza, non sapevo proprio chi fossero queste donne. Cioè, si conosceva Nilde Iotti perché era impegnata in politica per la sua carica di presidente della Camera dei Deputati, la più lunga della storia repubblicana. Forse si poteva conoscere anche Lina Merlin, nota per la sua battaglia, che peraltro non fu solo sua, ma di molte altre costituenti, quando poi divennero parlamentari, per la chiusura delle case di tolleranza gestite dallo Stato, le cosiddette schiave col consenso della legge, secondo Lina Merlin, che fu una sola delle sue innumerevoli battaglie di civiltà, per cui fu anche sbeffeggiata e definita ingiustamente bigotta. Ma non era assolutamente bigotta, ma naturalmente la misoginia e il maschilismo trionfavano in quel periodo. Eppure ognuna di queste 21 donne ha una storia da conoscere. Io non potrò parlarvi di ciascuna di loro. Erano solo 21 su 556 in Costituente, e benché provenissero da partiti che si erano fieramente contrapposti negli anni precedenti, 9 da quello cattolico, 9 da quello comunista, 2 da quello socialista, e una, Ottavia Penna Buscemi, appartenente all'Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini, seppero fare squadra in Costituente. Non potevano fare altrimenti. portarono il valore della parità all'interno della Costituzione. Avevano tutte una formazione femminista all'interno di associazioni come il CISCO, le cattoliche oppure l'UDI, ma anche la stessa Ottavia Penna Buscemi lo era. E quindi io le ho sempre definite pioniere di parità e del lavoro di squadra, un lavoro di squadra che qualcuno oggi chiamerebbe sorellanza e purtroppo che non continuò sempre anche nelle successive legislature, dove molte di loro, una volta elette, dovettero sottostare alle linee dei rispettivi partiti. Ecco, devo dire che in ognuna di loro noi possiamo trovare un po' questa indisciplina nei confronti della disciplina di partito, delle direttive di partito, riuscirono a mantenerla proprio in quel momento in cui si svolsero i lavori, in quel periodo in cui si svolsero i lavori della Costituente. Ma perché riuscirono a fare squadra? Perché erano state tutte antifasciste e per questo incarcerate come Teresa Mattei, la più giovane costituente, Maria Maddalena Rossi, quella che chiameremmo la STEM perché era laureata in chimica eccezionalmente, Lina Merlin e Adele Bei, quest'ultima poi anche mandata al confino a Ventotene, due di loro deportate, Elettra Pollastrini e Teresa Noce, e molte di loro avevano partecipato in vario modo alla resistenza. Qualcuno proprio imbracciando le armi, qualcuno sì. Invece... praticamente raccogliendo profughi, prigionieri, antifascisti nelle loro case. E questo sicuramente le univa e forse anche quello stato di grazia che, come diceva Dossetti, caratterizzò lo spirito della Costituente, che era la ricerca di ciò che poteva essere consegnato alle generazioni future come viatico o testamento spirituale per evitare il ripetersi della tragedia di due guerre mondiali sul territorio europeo in 50 anni, scatenate da potenze europee. Bisognerebbe ricordarlo questo.
Oggi,
no?
A maggior ragione.
A maggior ragione.
Dovrebbe essere questo... un monito che però forse abbiamo dimenticato.
Forse abbiamo dimenticato proprio perché non le abbiamo abbastanza studiate. E questo è il problema, perché se le avessimo ricordate, forse qualcuno avrebbe idee diverse rispetto ad esempio all'articolo 11 della Costituzione, ma vedremo subito questa cosa che sanno in pochi e che ci tengo a dire, no? Loro capirono che avrebbero dovuto allearsi e cercare più ciò che le univa di ciò che le divideva. E questo però caratterizzò molto anche i costituenti, no? Perché fu proprio uno stato di grazia. Erano un piccolo drappello combattivo, una minoranza, trattate con battute irridenti o paternalismo dai navigati politici di allora. Fecero anche fatica a prendere la parola spesso, non tutte erano abituate a farlo in pubblico. I giornali si soffermavano soprattutto su come erano vestite, non è cambiato molto da allora, dimenticando di sottolineare che molte di loro erano laureate, molte insegnanti o giornaliste, due proprio solo giornaliste, e appunto la Maddalena Rossi addirittura laureata in chimica. Bianca Bianchi era definita la biondissima, però aveva una laurea in filosofia e una in pedagogia, ma non lo si ricordava mai, una sola era casalinga. E loro portarono lo sguardo di genere e femminile all'interno della Costituente. Diciamo molto velocemente, dirò, portano la loro impronta all'articolo 3 della Costituzione, che è la chiave di volta del progetto di trasformazione della società in senso inclusivo, il principio di uguaglianza formale e sostanziale. Il 29, che riconosce l'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, sottolinea morale in un periodo in cui l'inferiorità giuridica della donna era sancita dalla legge. L'articolo 30, che tutelava le figlie e i figli nati fuori dal matrimonio, perché naturalmente con le guerre figli illegittimi, tra virgolette, ne erano nati moltissimi, ragazze madri, eccetera. L'articolo 31, che fa riferimento al dovere della Repubblica di proteggere anche con aiuti economici la maternità, l'infanzia e la gioventù, quindi questa attenzione alle donne e alle madri. L'articolo 37, che tutela il lavoro delle donne e dei minori e parla già, pensate, di parità salariale, ancora oggi non pienamente raggiunta. Il 48 sul diritto di voto a uomini e donne e il 51 che era proprio l'accesso alle cariche pubbliche e agli uffici pubblici da parte anche delle donne.
Alle quali erano cariche alle quali le donne erano interdette. Prima.
E certo, non potevano raggiungere tutte le cariche pubbliche, in particolare l'accesso alla magistratura era loro negato. E fecero una battaglia trasversale per riuscire a fare inserire l'accesso delle donne in magistratura in Costituzione, ma non ci fu verso perché era trasversale l'ostilità. E, è divertentissimo leggere le stupidaggini che dissero alcuni, tra l'altro anche il futuro presidente Giovanni Leone, per dire che le donne non erano portate, soprattutto in determinati giorni, praticamente, a esercitare l'esercizio della magistratura e anche che non avevano capacità di astrazione. No? Adesso vincono in maggioranza i concorsi in magistratura le donne, tanto perché non hanno capacità di astrazione. E purtroppo riuscirono ad entrare, io questo lo voglio dire, proprio in zona Cesarini queste donne all'interno della Costituente, perché il governo dei partiti antifascisti, il governo Bonomi, nel 1945 aveva dato il diritto di voto alle donne, cioè l'elettorato attivo, ma si era dimenticato di dare loro il diritto di essere elette, che poi è il diritto di contare. E riuscirono, grazie al loro forte impegno, le donne a ottenere il 10 marzo 1946 di poter partecipare alle elezioni politiche anche come candidate. Questo ci fa sicuramente pensare. Ecco, grazie a un gioco di squadre e ad alleanze non solo di queste donne, ad alcune assenze strategiche, il giorno della votazione sull'indissolubilità del matrimonio da inserire in Costituzione, era una proposta di La Pira, a stretta maggioranza, di notte, durante una votazione in cui molti appunto stessero a casa e non erano solo tra le 21, praticamente fu respinta questa proposta e l'indissolubilità del matrimonio non entrò in Costituzione. Questo bisogna ricordarlo perché è la premessa per lo scioglimento del matrimonio, cioè per il divorzio, che altrimenti non avrebbe potuto esserci, no?
Certo, considerato altrimenti incostituzionale, ovviamente.
Infatti.
Nonostante sia arrivato poi anni e anni dopo.
Anni e anni dopo, con moltissimo ritardo, come la riforma del diritto di famiglia, perché chiaramente questa è una Costituzione che dal punto di vista femminile era molto avanti rispetto ai tempi, no? Questo l'ha sempre detto anche Nilde Iotti, no? Anche Nilde Iotti fu fondamentale proprio in tutte le norme che prepararono poi la strada al divorzio, alla riforma del diritto di famiglia. Ecco, io voglio ricordare però prima di tutto un episodio poco conosciuto che ho trovato riportato in una nota d'archivio del Senato della Repubblica.
Sì.
Avvenuto in occasione dell'approvazione dell'articolo 11 della Costituzione italiana, quello più misconosciuto in questi ultimi anni. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Mi fermo qui per il momento. La nota d'archivio ricorda che le 21 madri della Repubblica si unirono in semicerchio e tenendosi per mano durante l'approvazione di questo articolo, a testimoniare l'importanza del valore della pace per tutte loro in quanto donne, perché sono poi le donne quelle che perdono i mariti, i fratelli, i padri, i figli, no? E soffrono moltissimo. Tra queste Lina Merlin aveva perso 3 su 4 fratelli nella prima guerra mondiale e infatti era definita inguaribile pace fondaia, intransigente inguaribile pace fondaia. E il valore della pace, così come delineata dall'articolo 11 della Costituzione, ricorre in molti dei loro discorsi parlamentari, nei comizi, nelle loro memorie. Chissà se oggi sarebbero chiamate paci finte o ingenue, nel ricordare che la guerra non può, secondo la nostra Costituzione, essere usata per risolvere le controversie internazionali e che per questo occorre una cessione di sovranità a favore di quelle organizzazioni internazionali, non militari, perché non c'era ancora la NATO, che assicurino la pace e la giustizia tra le nazioni. Quindi queste donne sono state veramente delle pioniere di parità e del lavoro di squadra. Se vuoi, io posso parlare di alcune di loro, non di tutte naturalmente, perché il tempo non c'è, però invito tutti a leggere quello che possono trovare su di loro, perché è una miniera che io stessa ho praticamente scavato, trovando delle sorprese incredibili anche rispetto a pregiudizi che potevo avere, ad esempio nei confronti delle cattoliche, che erano scatenate e femministe, perché allora non ci si doveva vergognare di dire: devo insegnare alle donne a diventare fortemente e fermamente femministe, come diceva Maria Gamben Federici, che era chiamata la voce delle parlamentari e che aveva una dialettica meravigliosa, non solo lei, no? E quindi riusciva a contrastare questi navigati politici, Soloni, giuristi che erano sì. presenti in Costituente. Dimmi tu, se vuoi parlo di qualcuna.
Beh, allora, a me piacerebbe sicuramente sentire un racconto, forse due se riusciamo, abbiamo ancora pochi minuti. Quello che però mi interessava anche sottolineare è che di tutte queste 21 donne, ai noi, io grazie al progetto Toponomastica Femminile, che appunto invito ancora di nuovo chi ci sta ascoltando, magari a curiosare, proprio per rendersi conto di quanto talvolta sia numerica l'assenza delle donne, su 21 madri costituenti in tutta la Lombardia solo 6 di loro hanno delle strade, delle vie intitolate, e sono appunto Laura Bianchini, Laura Bianchini, Nadia Gallico Spano, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angela Merlin Maria Maddalena Rossi e Teresa Noce. Ecco, di tutte, quindi già la disparità numerica, come tu hai detto, come hai non hai mancato di sottolineare, è come se ci fosse stata proprio una damnatio memoriae relativamente a queste, certo. a queste donne. Ed è un peccato, perché ovviamente non si ha modo di recuperarne la storia. Però sì, ecco, Sara, molto volentieri ti ascoltiamo se vuoi magari raccontarci la storia o qualcuna insomma di quelle che sicuramente trovi un po' più significative.
Sì, dunque, io non starei su Nilde Iotti perché è super conosciuta, sicuramente, ecco, è una donna che ha incarnato il senso delle istituzioni con un grande equilibrio, era molto assertiva, era fatta per la politica. Però io parlerei di alcune un po' meno conosciute, e poi una in particolare, ad esempio Angela Gotelli, sì. che era una democristiana. Era una donna che già all'interno dell'università si batteva per far studiare insieme uomini e donne, perché naturalmente si sentiva dire non bisogna mettere la paglia vicino al fuoco, e lei organizzò un bel corretto con le universitarie dicendo siamo la paglia o siamo il fuoco. E poi questa fu, a parte che fu una resistente e una partigiana, ma riuscì a effettuare uno scambio di ostaggi civili e prigionieri nazisti senza lo spargimento di sangue, cioè con una capacità di mediazione incredibile. Questa donna era anche una che traduceva latino e greco all'impronta, a 21 anni si era laureata, era una montanara, era bravissima. Ecco, Angela Gotelli poi restò in Parlamento molto, fece moltissime cose. Questa la conoscono in pochi e ci tenevo a ricordarla. Intanto vi ricordo anche che noi abbiamo Vitamine Vaganti, che è la nostra rivista online che esce tutti i sabati mattina, dove alcune biografie sono state raccontate da alcune delle nostre autrici. E poi che a Melegnano, io adesso vi chiamo dalla Val d'Aosta, ma a Melegnano noi abbiamo costruito un reading, Parole ricostituenti, perché vogliamo in modo molto leggero, non è niente di impegnativo, anzi vedrete se verrete a vederci qualche volta e ve lo comunicheremo, che abbiamo in scena donne, due, tre alla volta, poi tutte insieme in colori diversi, che ripercorrono gli articoli che ho citato prima e le battaglie di questi articoli, anche a volte scherzando, ridendo, ironizzando, e inframmezzate anche da musiche scelte dalla nostra regista, che è Cristina Cesconi. Io ho curato i testi e la sceneggiatura. Le due donne di cui a questo punto però vorrei parlare sono la più giovane sì. e la più anziana, che sono Teresa Mattei e Lina Merlin, sì. perché loro per noi hanno fatto moltissimo. Cioè, Teresa Mattei io la devo ricordare perché hanno fatto due gesti incredibili. La Mattei, quando il professore di scienze entrò in classe per spiegare le leggi razziali, lo contestò e disse io non posso ascoltare stupidaggini di questo genere, fu radiata da tutte le scuole del regno, ma riuscì ugualmente a ottenere, a superare l'esame di Stato, consigliata da Piero Calamandrei, e si presentò come privatista e quindi riuscì a superare questo. Era una antifascista convinta, anche pacifista verso la fine della vita, però che non esitò durante la resistenza ad abbracciare le armi, e quando doveva fare degli attentati li faceva, perché diceva: noi donne siamo così, non siamo tanto a pensarci, se serve non lo facciamo volentieri, ma se serve lo facciamo.
E a Teresa Mattei è intitolata Una strada a Torino, quindi qualora ci fossero degli ascoltatori e ascoltatrici da quelle parti, mandateci magari una bella foto. Poi?
Ma poi ce n'è anche una a Melegnano. I giardini di Melegnano, di una via di Melegnano, sono intitolati a Teresa Mattei. Ma perché? Perché grazie al progetto toponomastica femminile nelle scuole, io nasco come insegnante, adesso faccio altro perché sono grandicella, e abbiamo fatto un concorso sulle vie della parità, ci sarà la premiazione a Roma della 13ª edizione tra qualche giorno, dove i ragazzi approfondiscono figure femminili e propongono al Consiglio Comunale l'intitolazione di una via, di una piazza, eccetera. E Teresa Mattei fu scelta dopo un lavoro su tutti i costituenti, uomini e donne, ma poi scelsero Teresa Mattei perché a loro piacque molto la sua storia, no? Questa storia dove lei di fatto rimane incinta di un uomo sposato e viene incoraggiata ad abortire da quel ben pensante di Togliatti, che poi non era così coerente nella sua storia personale, diciamo, e sentimentale. Lei si rifiutò e disse: non ci sono ragazze madri in Parlamento, le rappresenterò io. E riuscì con un escamotage a fuggire all'estero, a farsi adottare da una famiglia e a sposarsi comunque con questa persona, il cui matrimonio era quasi finito. Quindi lei riuscì a portare avanti fino in fondo la sua scelta, qualcun altro non la portò, e fu veramente grave quello che Togliatti le consigliò. Lei naturalmente lo contestò moltissimo, non fu più rieletta dopo la prima legislatura, naturalmente fu espulsa dal Partito Comunista. Lui voleva espellerla per indegnità morale, e lei si batté per farsi espellere per dissenso politico. Fu la prima comunista espulsa per dissenso politico, in questo consigliata sempre da Piero Calamandrei, dicendo: se no io faccio scoppiare un caso e mi faccio patrocinare da Piero Calamandrei, che era anche un avvocato. Teresa Mattei poi diventa una pacifista, è al G8 di Genova, crea una TV per bambini, è sempre nelle scuole a parlare di Costituzione, è una donna energetica, è l'ultima naturalmente a morire perché era la più giovane. Nina Merlini invece si rifiuta come insegnante di giurare durante il fascismo, e per questo viene arrestata, mandata al confino in Sardegna, e poi farà la resistenza in tutti i modi. Una donna vulcanica che fece moltissimo, si batté insieme alle altre per togliere dei documenti, la scritta figlio di NN, che era terribile, era un marchio che colpiva degli innocenti sostanzialmente, fece di tutto e di più, ma viene ricordata solo per la chiusura delle case chiuse. Fu Montanelli, fu uno che la prese in giro in una maniera incredibile, e sosteneva invece che gli uomini avessero diritto, insomma, a frequentare queste case chiuse. Queste case chiuse non erano fatte di persone che sceglievano, erano persone costrette per motivi economici o messe incinte e abbandonate. E ci sono le lettere alla senatrice Merlini di queste prostitute, che dovrebbero davvero essere lette, perché sono struggenti, la ringraziano per quello che ha fatto. E nonostante ciò lei passò per una bigotta, quando invece era avanti anni luce su certe cose, no? E anche lei, come molte, alla fine fu insofferente alla disciplina di partito, alla fine se ne andò un po' non apprezzata, un po' come accadde a Teresa Noce con Longo, no? Che non so se sapete, che si era sposato, aveva fatto annullare il loro matrimonio a sua insaputa, lei lo seppe dal Corriere della Sera, e nonostante fosse una delle fondatrici del Partito Comunista, come Rita Montagnana, la moglie di Togliatti, fu poi, diciamo, allontanata, e quello fu più grave, dice lei, dell'abbandono del marito, perché certo, queste donne avevano creduto in questi partiti, ci
perché credevano. Era un rifiuto istituzionale. Sara Marsico, certo. Continuiamo proprio 5 minuti dopo la pausa pubblicitaria, che dici?
Va bene,
dai,
va bene.
Allora rimani lì e poi certo. 50 secondi proprio di pausa, un breve brano musicale e poi torniamo qui. per l'autoponomastica femminile resistente.
Piacere, mi presento, sono militanta. Il mio laboratorio è aperto a tutte le età. Mi hanno chiamato qui per fare una lezione sulla costituzione. Anche se siamo piccoli, non stiamo zitti, perché vogliono distruggerci per legge e diritti. 9, 19, 139 sono le cose su cui il popolo si muove. L'Italia è una repubblica, è pubblica e di tutti, anche di chi lo dubita. L'Italia è una repubblica. Articolo 1, prezioso più dell'oro. C'è scritto che ognuno un giorno avrà un bel lavoro. Articolo 9, lancia un messaggio. La repubblica tutela natura e paesaggio. Articolo 11, la bomba butta a terra. Per questo l'Italia ripudia la guerra. Articolo 21, bello il 21, poter parlare liberi senza temer nessuno. Articolo 33 e 34, la scuola è di tutti e su questo non baratto. Comandi chi comandi e chi vuole comandare, prima deve passare per la carta costituzionale. 9, 19, 139 sono le cose su cui il popolo si muove. L'Italia è una repubblica, è pubblica e di tutti, anche di chi lo dubita. L'Italia è una repubblica democratica e la Costituzione a noi ci sta simpatica. Articolo 7, senti come pesa, l'Italia è sovrana indipendente dalla Chiesa. Articolo 32, parole argute, la Repubblica cura tutti e tutela la salute. Sapete, per scriverla ci misero 2 anni, nessuno ce la rubi, coi soldi o con gli inganni. 2 anni di riunioni, di grandi e di bambini, perché non torni più tra noi, Benito Mussolini.
Questo era il rap della Costituzione, degli assalti frontali e Bonnot, che anche questo sarà marsico, quanto sembra attuale, soprattutto adesso a ripensare, no, quanti di quegli articoli che vengono menzionati in questo brevissimo pezzo sono stati poi scritti e realizzati anche grazie alle 21 donne, le madri costituenti delle quali stiamo parlando. E abbiamo raccontato un po' le loro storie, soprattutto quella di Teresa Mattei e di Angela Merlin. Continuiamo appunto con quella di Angela Merlin, che dicevi è stata, ha ricevuto addirittura per la sua posizione un rifiuto istituzionale che l'ha ferita tantissimo, giustamente.
No, quello di, il rifiuto riguardava Teresa Noce. E la Rita Montagnana, che furono non più valorizzate all'interno del Partito Comunista, però lei se ne andò disgustata invece dal Partito Socialista, perché anche lei in dissenso alla fine.
La Merlin venne comunque allontanata, venne portata ad essere allontanata.
Sì, sì, sì. Venne allontanata lo stesso, sì, se ne andò con grande, cioè, come dire, molto delusa. Ecco, Lina Merlin è molto importante per l'articolo 3, per questo le metto insieme, la più anziana e la più giovane, lavorano tanto sull'articolo 3. E la Merlin vuole mettere all'interno dell'articolo 3, dopo tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, l'espressione senza distinzione di sesso. E naturalmente tutti gli uomini presenti dicono: ma se diciamo cittadini, nella parola cittadino è già ricompresa la cittadina. Vedete, no, com'era avanti, no? Perché no, lei dice: io lo so già bene che la rivoluzione francese è stata fatta poi soltanto dagli uomini, da quelli che portano i calzoni. Voi siete giuristi, ma io conosco la storia e per quello insisto fermamente in questo emendamento. E naturalmente è a lei che si deve, senza distinzione di sesso, con quanta lungimiranza, perché la discriminazione di genere in tutto il mondo è la prima delle discriminazioni. E Teresa Mattei riesce a mettere 2 paroline importanti, a far mettere delle parole di fatto all'interno del secondo comma dell'articolo 3, quello dell'uguaglianza sostanziale, che fa capire che se ci si trova in una situazione di fatto di svantaggio, la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli economici e sociali e realizzare le vere pari opportunità, che poi hanno aperto la strada alle pari opportunità non solo per motivi di genere, ma per le condizioni personali, le condizioni sociali, la lingua, la religione. Insomma, sono state la prima e l'ultima, diciamo, no? Nate. Molto brave per quanto riguardava questo sguardo di genere, questa attenzione alle donne. Volevo dire che noi gli assalti frontali li mettiamo alla fine del nostro reading. perché è troppo, sono troppo bravi e troppo interessanti, ecco.
Senza neanche saperlo, Sara.
Non lo sapevate, lo so. E comunque, ecco, ci sarebbero molte altre cose da dire, ci sono tante belle storie, però è molto importante ricordare che loro, anche oltre al discorso della pace, che va assolutamente ricordato, perché la ricordavano in ogni occasione, il discorso anche dell'importanza dell'istruzione, perché molte di loro erano insegnanti, tra cui anche Lina Merlini, insegnante di lingua, praticamente, e io credo che se fossero stati di più, chissà se all'istruzione sarebbe stato dato un valore maggiore di quanto è stato dato nell'attuazione della Costituzione, che dice cose bellissime, che però sono state poco accompagnate poi da politiche che le hanno rese possibili, che dovessero renderle possibili, ecco. Quindi hanno dato un enorme contributo, avrei anche tante altre cose da dire, ma le potete comunque trovare ovunque, non soltanto su Vitamine Vaganti, non soltanto sul nostro libro che presenta la mostra delle costituenti, e niente, cercate il più possibile di far partecipare al concorso sulle vie della parità le scuole, perché quando sono le scuole a chiedere alle amministrazioni l'intitolazione di una via, si ottiene l'unanimità, maggioranza e opposizione sono contente.
Decisamente sì, come ieri che abbiamo raccontato questo processo che probabilmente dovrebbe compiersi per l'intitolazione di una scuola in provincia di Savona ad una partigiana proprio per volere dei bambini e delle bambine,
ecco.
Una cosa bellissima,
sì.
Quindi questo Vitamine Vaganti sui vostri articoli, ma adesso in questi giorni anche sui nostri social, dove stiamo lanciando un po' delle card proprio per ricordare le donne alle quali sono intitolate delle strade. Ecco, non l'avevo detto, ma anche a Angelina Lina Merlin è intitolata una via, purtroppo non in Lombardia ma nel Lazio, e però almeno dai,
cioè, sì, ma poi
speriamo
anche
possa essere
anche
un processo
nuovo. No, ma c'è una targa, da maggio 24, c'è una targa nella sua casa,
Allina,
di via Catalani mi sembra, c'è una targa messa nel maggio 2024.
Se siete da quelle parti, ascoltatori, ascoltatrici,
sì.
Magari mandateci una foto al 331-6214013. Sara Marsico, grazie della tua competenza e della tua incredibile, bellissima, piacevolissima partecipazione. Speriamo, anzi lo ricordiamo, che Toponomastica Femminile è un progetto aperto, uno di quelli ai quali si può contribuire costantemente. Quindi doveste trovare targhe, vie, sentieri, insomma andate a compilare i form.
Certo.
Grazie Sara.
grazie a te Giun. Ciao.
Presto.
E a presto.
Una buona giornata e un buon 25 aprile anche a te.
Grazie anche a voi e a tutte e tutti. Ciao.
Ciao. Ci ascoltiamo i Muse. Il pezzo si chiama Resistance. popolare, 17 ore, 17 e 14 minuti. Nel frattempo squilla il telefono. Ciao, chi sei?
Ciao, sono Daniele.
Ciao Daniele, dici tutto, è per una segnalazione?
Sì, mi sembrava bellissimo durante questa trasmissione dove si parla di targhe, di lapidi eccetera,
sì,
dire che domani ne metteremo una, poi vi dico, e sarà una di quelle che poi potremo vedere nei prossimi decenni, chi ci sarà.
Evviva,
quindi
dove?
In diretta,
intitolata
all'ospedale
a chi?
All'ospedale di Niguarda a Milano.
Sì.
Ci sarà la posa alle 15 domani della targa che ricorda il gruppo di partigiane e partigiani che fecero scappare dall'ospedale decine di detenuti politici durante la resistenza tra il 43 e il 45.
Ma è fantastico.
Ci saranno.
Fantastico,
sì, è fantastico,
Daniele.
Perché potremo veramente, a me sembra carino il fatto che dopo tante lapidi che vediamo e tante targhe che incontriamo in città, potremo veramente vivere in diretta il momento in cui viene scoperta questa, che rimarrà, speriamo, per tanto tempo. E cosa ancora più incredibile, questa targa ha il logo dell'ANPI e anche il logo della Regione Lombardia. Sembra incredibile, ma è così, ci siamo riusciti, e chi entrerà nel blocco sud nei prossimi decenni potrà fermarsi, mandare un pensiero a queste ragazze fantastiche e così fermarsi un attimo a vedere che storia ha avuto anche l'ospedale.
Daniele, ci mandi una foto domani, o anzi, meglio ancora, ti va di pubblicarlo sul gruppo Facebook, così da far vedere proprio anche il momento, non so, se ti va di condividere,
certo,
un piccolo video sul gruppo Vieni con me, Radio Popolare.
Va bene, io non direttamente perché non sono attrezzato a livello tecnologico, ma sicuramente qualcuno di noi lo farà, senz'altro.
Grazie,
va bene,
mille,
d'accordo,
per questa segnalazione.
Diamo appuntamento a tutti, coloro che ammalati e no, curiosi e no, domani alle 15 saranno al blocco sud dell'ospedale di Niguarda per dare un grande omaggio a queste partigiane fantastiche.
Grazie, Daniele.
Ciao, grazie a voi.
Ciao,
ciao,
a presto.
Ciao, ciao. Ciao.
Bene, bello ogni tanto avere delle belle notizie, grazie ovviamente come al solito a voi delle vostre segnalazioni, dell'ascolto, e intanto do anche il benvenuto a Yara Meloni, che sarà nostra ospite domani sera qui in auditorium in via Ollearo 5 per una serata, anche questa parte di quello speciale palinsesto che abbiamo un po' pensato per questo aprile particolarissimo. Ciao Yara, ben arrivata.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao, tu sei autrice del libro La provincia nella provincia selvaggia, che parla di giustizia e vendetta, memoria nel Triangolo Rosso, e sarà un po' questo il fil rouge di domani sera, immagino, corretto?
Sì, parleremo un po' di quello che c'è stato dopo il 25 aprile 1945, quindi tutto il processo molto difficile che le donne e gli uomini della resistenza affrontano per ripristinare la legalità, affrontare un processo di ricerca di giustizia, e lo faremo un po' da un angolo visuale particolare che è quello dell'Emilia, quindi quel triangolo rosso che periodicamente viene tirato fuori con usi distorti della storia per delegittimare la resistenza.
Sarà una serata in cui non sarai sola, insieme a te ci sarà anche Claudio Iampaglia a moderare. Io colgo l'occasione per ricordare che tutte le nostre serate in auditorium sono libere, gratuite, basta scrivere a prenotazioni @ radiopopolare.it per potersi eventualmente garantire un posto a sedere, e ci sarà anche un po' un dialogo a proposito di tutti quelli che sono stati i sentieri battuti sia in Emilia Romagna ma anche in Lombardia, dei sentieri partigiani, corretto?
Esatto, volevamo un po' creare un dialogo tra quella che è la ricerca storica e invece quello che possiamo fare nel nostro oggi per mantenere anche spazi di socialità antifascista, e quindi presentare questo progetto dei Sentieri della Libertà, che sono 28 percorsi soprattutto in provincia di Piacenza, tra Appennino e la città, che raccontano non solo episodi storici legati ai partigiani piacentini, ma anche cercano di raccontare delle storie un po' più ampie, quindi di illuminare dei temi storici, storiografici. Per esempio c'è un sentiero dedicato alle partigiane, un sentiero dedicato ai partigiani stranieri, persino un sentiero dedicato ai tedeschi che hanno scelto di disertare dalla Wehrmacht e di unirsi alla resistenza. Quindi sono sentieri che si possono percorrere per un po' rimmergersi in quella storia.
Sarà quindi un modo per ricordare e per insomma anche approfondire delle storie, come cerchiamo sempre di fare qui in onda. Tutto questo domani sera alle ore 20:30, ve lo ricordiamo, è una serata insomma speciale, perché sapete che nel nostro auditorium ci sono sempre dei live, ma di solito non accadono il mercoledì sera, quindi domani mi raccomando tenete segnate sull'agenda, a partire dalle ore 20:30 si svolgerà l'incontro nella provincia selvaggia Storie di falsi miti sul Triangolo Rosso e di nuovi cammini partigiani nel Piacentino. Grazie, allora Yara, noi ti aspettiamo domani sera, in serata. Ci sarà tra l'altro anche la possibilità di ristorarsi un pochino mentre si ascoltano le tue, si parla del tuo libro, perché ci sarà la pebedda con i pani cunzati e le birrette di Radio Popolare, quindi insomma venite numerosi e numerose. Grazie intanto Yara Meloni e buona serata, buon 25 aprile anche a te. Io sto augurando a tutti, a tutte le mie ospiti, un buon 25 aprile di speranza e resistenza.
Grazie a voi, ci vediamo domani e buon aprile di liberazione a tutte e a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao.
Allora, ascoltatori, ascoltatrici, noi siamo a pochi minuti dalla fine, mi arriva però una segnalazione relativa probabilmente sulla coda di quella che era la puntata di ieri dedicata alle scuole. Mi scrive un'ascoltatrice che non si firma, o un ascoltatore che non si firma, dicendo che nel municipio 8 ci sono un corso di preparazione rivolto a tutti quei ragazzi e quelle ragazze della terza media, un laboratorio di preparazione agli esami che è libero, gratuito, alla Casa dello Studente, in Piazza Capuana 3, zona Quarto Giaro, presso l'associazione Errante, e domani inizia il primo incontro. Si terrà tutti i mercoledì, quindi di aprile, dalle ore 16 alle ore 18, e si possono accogliere fino a una decina di studenti, quindi anche lì dovete scrivere una bella mail, mi raccomando, andate sulle pagine municipio 8 per chi ne avesse necessità. C'è questa occasione, mi sembra una cosa carina. Insomma, genitori, studenti e studentesse, non temete, c'è chi vi pensa. Io come al solito, ascoltatori e ascoltatrici, vi ringrazio della partecipazione, dell'ascolto, e sempre bello parlare con voi, soprattutto quando, ecco, chiamate e segnalate delle cose che altrimenti non sarebbero rientrati un po' in questi radar. Vi ricordo che potete farlo anche ogni volta che volete via email, scrivendo all'indirizzo vienicommè@radiopopolare.it, quindi anche fuori da questa oretta di trasmissione, da questa oretta di diretta. Potete scrivermi a proposito appunto di quello che è un po' il progetto scuole. Stiamo cercando di raccontare i punti di vista degli insegnanti, dei professori, delle professoresse, ma ci piacerebbe anche sapere quelli degli studenti e delle studentesse. Spoiler, la settimana prossima dovremmo iniziare ad avere, speriamo, incrociamo le dita, alcuni dei ragazzi e delle ragazze che ci racconteranno direttamente con la loro viva voce come stanno vivendo un po' questo mese di aprile, che cosa stanno facendo in classe. Soprattutto perché mio pallino personale, insomma, sentire le loro voci, sapere il loro parere, le loro opinioni, far parlare un po' le generazioni più giovani, sapere che cosa hanno da dire, ascoltarli. E quindi io, come sempre, vi leggo, vi invito a scrivermi, i contatti ve li ho detti. Ci risentiamo domani, come al solito, puntuale, stesso posto, stesse frequenze. Per il momento Vieni con me finisce qui. Grazie della vostra partecipazione e a risentirci. Un buon proseguimento di serata, sempre insieme a Radio Popolare. Ciao a tutti e a tutte da Giulia.